E poi ci sono gli anni della guerra, e poi la scomparsa di tuo padre, e poi il ritorno in Europa. Ecco, tu riusciresti a sintetizzarmi tutto questo? Perché poi arriviamo ai primi anni 50 e l'incontro con Luigi IX ad Amburgo. Ecco, di tutti questi anni, cosa si potrebbe dire? C'è stato un passaggio decisivo poi, perché poi naturalmente tu sei cresciuta, e come sei arrivata poi in Europa?
Sì, intanto anche mio padre è morto nel 1951 e poi cominciò a prendere piede anche così la sua musica anche in America. In Europa poi nacque il Festival di Darmstadt, fondamentale per i giovani compositori, musicisti. Perché si presentavano tutte le opere che erano state proibite durante il nazismo e il fascismo, e gli insegnanti erano prima molti che erano stati fuori di questi paesi, dalla Germania, dall'Austria, eccetera, e che erano tornati per portare le loro esperienze, la loro conoscenza di questa musica che era stata proibita. E poi gli stessi giovani compositori che continuavano come anche insegnanti. Io poi tornai per la prima volta in Europa, ero partita con la mia famiglia quando avevo un anno e mezzo nel 1933 e torno con mia madre, mio padre intanto è morto nel 54 ad Amburgo per la prima esecuzione assoluta dell'opera Mosè ed Aronne di mio padre. Per me è stata un'esperienza incredibile. Ero cresciuta in America dove praticamente nessuno sapeva chi era mio padre, cioè nessuno, la gente che io frequentavo all'università, in giro, appunto. E anche se noi eravamo sempre coscienti, io e i miei fratelli, dell'importanza di nostro padre, mi ricordo proprio da bambina che qualcuno mi fece la domanda: ma cosa fa tuo padre? Una madre, no, di amichetto mio. Io dissi: beh, il compositore più importante del mondo. E questa fece: ah, allora sarete molto ricchi, che era la cosa più importante. E dico: no, no, abbiamo pochi soldi. Cioè, oh, I'm sorry, fa questa. Ed era come, ha fatto una gaffe terribile, no? Perché insomma, sembrava che mi avesse offeso, no? E allora questo quando l'ho raccontato a casa è proprio stato di una ilarità, tutti che ridevano sempre, ogni tanto veniva questa cosa, oh, I'm sorry. Ecco. E invece arrivo ad Amburgo con mia madre, andiamo alla radio, questa era un'esecuzione concertante, non ancora sulla scena. Arriviamo lì, troviamo ex allievi di mio padre, Hans Rosbaud, il direttore d'orchestra che già nel 30 aveva eseguito molta musica di mio padre, anche alla radio di Francoforte. Anche altri appunto che o lo conoscevano o comunque avevano un grandissimo rispetto, grande ammirazione per lui e mi trovai circondata da persone che non so, volevano conoscere mia madre, volevano conoscere me, sapere tutto su Schoenberg ed è stata una cosa veramente meravigliosa. Poi l'esecuzione per quei tempi e per quello che si poteva fare Sì, perché la conoscenza non era quella di oggi, diciamo, della musica era bellissima, proprio era entusiasmante, è stato un successo enorme. E fra queste persone che volevano conoscere mia madre e me, che stavo vicino, avevo 22 anni, era un giovane compositore italiano che aveva studiato con Hermann Scherchen. Hermann Scherchen era un direttore d'orchestra che aveva conosciuto Schoenberg a Berlino e aveva partecipato nella prima tournée di Pierrot Luner. E anche immediatamente dopo la guerra aveva scritto più volte a mio padre che sperava che mio padre portasse a termine la composizione di Mosè Aron, che lui voleva senz'altro dirigerla, si così prospettava il Festival di Perugia o il Maggio Fiorentino, proprio in Italia. E che poi, sì, mio padre non riuscì più a terminare la composizione del terzo atto, però diede anche il permesso di fare solo i primi due atti che erano finiti. Scherchen poi, appunto dopo la morte di mio padre e con la speranza di eseguire quest'opera proprio ad Amburgo, alla radio, preparò tutto il materiale per l'orchestra, la partitura. In questo lo aiutava il suo giovane allievo Luigi Nono, Gigi, che poi appunto venne ad Amburgo per sentire quest'opera. Venne presentato a mia madre, a me, da Hans-Heinz Stuckenschmidt, che era un critico molto importante tedesco che aveva anche conosciuto molto bene mio padre. Dopo l'esecuzione c'è stata una grande cena e subito Gigi e io così ci siamo concentrati uno sull'altro. È stata una cosa veramente strana perché eravamo seduti abbastanza lontani dalle parti diverse del tavolo e mia madre era in fondo da un'altra parte. E lui ha cominciato a farmi domande su mio padre, no? Cosa faceva, com'era, cosa pensava di questo, cosa pensava di quello. E a un certo punto, non mi ricordo più la domanda, e poi parlavamo in tedesco, perché lui non sapeva l'inglese, io sapevo solo l'inglese e tedesco. E a un certo momento mi ha domandato una cosa e io dovevo rispondere, non so, qualcosa del governo americano, una cosa così, e non mi veniva in mente la parola governo in tedesco. E allora io mi ricordo ancora adesso, e anche forse quasi arrossisco ancora, perché ho sentito tanto questa intensità di rapporto con Gigi che avevo bisogno subito di sapere come si dice governo. E ho proprio gridato, credo, a mia madre: "Mamma, mamma, come si dice governo?" No, lei che era lontanissima, non mi dice Regierung, no? Ed è continuata questa conversazione. Ed era una cosa incredibile, perché lui aveva questi occhi di un'intensità incredibile che proprio ti calamitavano proprio. E poi sono stata con mia madre a Roma durante quel festival di musica contemporanea del 54, dove è stato eseguito per la prima volta l'epitafio per Federico García Lorca, con Scherchen e Severino Gazzelloni. E allora ho sentito subito la sua musica, così è stato proprio una cosa bellissima. Poi sono tornata in America, ci siamo scritti per un anno e poi sono tornata ad Darmstadt, dove ci siamo incontrati con la sua musica Incontri, che era scritto apposta per quello, e anche fidanzati.
Nel frattempo aveva già scritto il Liebeslied?
Il Liebeslied mi è arrivato sì, a Los Angeles dopo qualche mese che ci eravamo conosciuti, e insieme a numerose cartoline bellissime, lettere, che appunto per un anno ci siamo scambiate lettere, delle quali io capivo pochissimo, perché il suo tedesco non era proprio perfetto. La sua scrittura è quasi impossibile da leggere, per cui era divertente. Lui scriveva cartoline, per fortuna, e una cartolina durava anche una settimana, perché prima di decifrare le parole, poi capirle, ci metteva un bel po'. Però faceva delle cose bellissime, per esempio mi mandava immagini di Venezia, non so, le zattere, e poi diceva: questo posto ti conosce già. Cioè, erano veramente molto poetiche, molto belle, e io sono stata conquistata.
Poi vi siete sposati e siete venuti a abitare a Venezia, penso, subito.
Sì.
Ecco, come ricordi questi primi anni, anche con Luigi Nono, musicista, naturalmente?
No, devo dire che in Gigi ho trovato molte delle caratteristiche della personalità di mio padre, e soprattutto questa sincerità, la posizione etica, che per me era fondamentale. Insomma, io ero già abituata a una vita dove si sapeva che questa era la persona importante da rispettare, che il suo lavoro era importante, che, non so, bisognava fare anche silenzio delle volte per giornate intere, perché il suo cervello non lavorava dalle 9 alle 5, e allora questo per me non è stato di nessuna difficoltà, diciamo, proprio, anzi, proprio era quello che io in America non avevo trovato. Del resto, sia lui che mio padre erano delle persone che si affezionavano tantissimo, sia affezionati alla famiglia, e anche, insomma, alle persone con le quali avevano da fare, cioè erano delle persone aperte, non egoiste, che si preoccupavano per gli altri. In Gigi questo poi sbocca anche nel suo lavoro politico, nella sua posizione politica. Tutte queste cose, anzi, mi hanno arricchito, cioè ho imparato molto anche da Gigi, anche nei rapporti con le persone. E la vita qui alla Giudecca poi era completamente diversa naturalmente da quella che io avevo vissuto in America, però da un altro punto di vista, siccome questa allora era un'isola operaia, forse era più vicino alla vita mia americana, dove bene o male il rispetto dell'altro c'è, insomma, la democrazia in questo senso funziona, insomma, c'è veramente una, si parla con tutti, si è molto meno snob, diciamo. E allora forse in un certo senso questo non era così diverso. No, devo dire che non ho avuto veramente tanti problemi in questo senso. E poi è stato bellissimo perché abbiamo viaggiato molto, abbiamo conosciuto delle persone, non solo musicisti, pittori, scrittori, uomini politici, e in tanti paesi diversi. Siamo stati molto presto a Praga, per esempio, in America Latina nel 67, con le due nostre bambine, a Cuba, in Unione Sovietica, in Germania e in Inghilterra. Insomma, è stata una vita bellissima e sempre molto intensa. Le esecuzioni, le prime esecuzioni delle opere venivano sempre, cioè hanno sempre bisogno di una crisi, di una catastrofe prima di arrivare proprio all'esecuzione, per cui molta, molta tensione, nella quale io avevo anche una mia funzione di calmare, di parlare con le persone, di essere presente così anche, così diciamo umanamente. E questo per me era molto importante, no? Perché spesso mi dicono: ma non avrebbe voluto fare una vita sua, una così, non essere sempre, non so, all'ombra di questi uomini. Beh, non è proprio all'ombra, perché uno può avere anche una funzione diversa da quella che sarebbe un lavoro in un ufficio o un lavoro qualsiasi. Insomma, anche fare la moglie di un compositore può essere un mestiere.
Thank you.
Ma chi era il più severo dei due, coi figli o anche forse con la moglie, quindi con la...
Nessuno dei due. No, severi non erano in famiglia assolutamente. Cioè, sai, a un certo momento è diverso perché se tu fai finta di dare tutte le libertà, allora a un certo momento ti tocca essere severo quando vedi che qualcosa non funziona, no? Se tu dici, tu puoi stare fuori finché vuoi, dopo questa persona arriva alle 4, allora devi essere molto severo, dici, ma no, dovevi tornare prima, no? Se invece tu imposti la vita che ha delle regole, e delle regole non solo fisiche, non so, dei limiti, anche così, rispetto per gli altri, tante cose così. Se già tutto è impostato così, allora uno anche si autolimita, cioè uno sa, va bene, io devo essere a casa alle 12 anche se non mi piace. Se arrivo a 1, va bene, si arrabbierà un po'. Però siccome tu hai già praticamente hai accettato che questa persona, cioè mi chiedono spesso se mio padre era molto autoritario, no? E io dico sì, però l'autorità la traeva non dal potere, ma dal suo sapere, dal suo aver ragione. E allora io anche da bambina, per esempio, se mi diceva, da bambina, da ragazza, se diceva devi essere a casa a mezzanotte, magari mi dispiaceva, avrei voluto star fuori di più, però ero convinta che probabilmente lui sapeva il perché e probabilmente aveva anche ragione, no? Cioè, è diverso, non è imporre delle cose perché l'ho detto io, perché lo dico io, ma perché tu mi conosci e sai che io so tante cose e che di solito, insomma, hai visto che sono una persona da rispettare. Allora è un reciproco rispetto, è tutta un'altra cosa, no? È autorevole, non autoritario.
Scommetto che qualche volta hai pensato cosa sarebbe successo se si fossero frequentati Luigi Nono e Arno Schoenberg. Cosa hai immaginato? Perché secondo, a parte l'ammirazione, voglio dire, che Gigi aveva per tuo padre, ma cosa hai immaginato quando ci hai pensato?
E io penso che sarebbero andati d'accordo perché mio padre non ha mai insegnato la propria musica. Mio padre non ha mai voluto che i suoi allievi facessero che fossero degli epigoni, che copiassero o anche solo che usassero il suo metodo. Lui ha sempre insegnato la musica tradizionale e ha sempre cercato di tirar fuori dai suoi allievi quello che loro avevano dentro, le loro capacità, le loro esigenze di espressione, per cui sicuramente avrebbe apprezzato il lavoro che faceva Gigi e l'avrebbe forse anche incoraggiato. Questo è difficile dire, non si può mai sapere, però mio padre non era uno aggressivo in questo senso. Lui diventava aggressivo se qualcuno lo tradiva, secondo lui, non so, se lui aveva fiducia in una persona, poi questa persona fece una cosa che andava contro i suoi ideali o contro la sua, soprattutto etica, la parola che oggi non si usa più, ma che è alla base di un comportamento che sia nel caso di mio padre che nel caso di Gigi era fondamentale.